tante cose. Noi abbiamo cambiato il modo di scrivere, di narrare. Noi per raccontare una situazione del genere abbiamo avuto bisogno di 4 volumi o di una storia lunghissima. Invece gli autori biblici, ma questo anche Antico Testamento è molto comune, per descrivere una storia bastano 3 parole. È ovvio che a quel tempo la carta, la pergamena era costosa, per cui non si poteva sprecare lo strumento dove si narrava la storia, no? Il mezzo di comunicazione. Però è vero che la mentalità, il modo di narrare, sicuramente perché poi c'era anche tutta una comunicazione verbale, i testi non venivano scritti per la lettura personale, che questa è la differenza, ma per la lettura pubblica. Quindi il lettore faceva anche da interprete e sapeva anche, leggendo le poche parole con le quali il narratore aveva così costruito la storia, l'interprete sapeva anche attingere da quelle poche parole tutto quello che era dietro, che serviva per poi ricostruire i diversi passaggi. Quindi per la tecnica comunicativa erano più abili di noi in questo senso, perché avevano bisogno di molto meno parole, di molto meno ragionamento da un punto di vista anche così, anche mentale. Ecco, se ancora manca qualche persona, però possiamo riprendere allora il brano. Siamo al versetto 28, Gesù le ha detto: lascia che prima si sassino i figli, non è buono, non è conveniente dare, gettare il pane ai cagnolini. Ma essa gli rispose: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei ragazzini. Vedete, la risposta di Gesù è stata terribile, se la prendiamo anche alla lettera. Però la donna è ancora convinta che soltanto lui può aiutarla. Infatti si rivolge chiamandolo Signore. Uno può dire, va bene, segno di rispetto, una persona molto educata, persona che appartiene a un ceto, insomma, di persone per bene, riconoscendo anche la superiorità, si dice Signore a uno che tu ritieni ti possa veramente aiutare, o in questo caso un ebreo, Gesù ebreo, nei confronti dei pagani. Ma è l'unica volta, ecco, per dare a questo modo di esprimersi della donna che chiama Gesù Signore, per darle il valore forte a questa espressione, Kyrios in greco, è l'unica volta che in tutto il Vangelo di Marco Gesù è chiamato Signore. E niente meno che da una donna, per di più pagana. Vedete, queste sono anche le cose che ci lasciano così sconvolti quando capiamo il valore delle parole all'interno del Vangelo e sappiamo un po' ricostruire, perché a noi fa difficile, ma chi avrà... No, uno va a cercare e vede che mai Gesù viene chiamato Signore nel Vangelo, se non da questa donna pagana. Quindi Marco cosa sta già accennando? Certo, abbiamo detto il rispetto che questa donna può nutrire, può sentire nei confronti di Gesù, lo considera superiore, comunque è il leader, la persona di fama notevole che mi può aiutare, però Marco sta dicendo qualcosa di più profondo. Saranno i pagani a rendersi per primi conto della grandezza di questo uomo. I pagani che anche con tutte le loro grane, però non hanno questa gabbia, questa specie di costrizione mentale fomentata dalla religione, perché dire Signore è chiamarlo come Dio, il Kyrios era il Dio del cielo. Quindi dà a Gesù un titolo che riconosce anche la sua dignità di essere veramente colui che può intervenire a favore di sua figlia. Quindi Marco anticipa quello che sarà l'adesione e l'accoglienza dei pagani a Gesù come Signore Kyrios. E la donna, ecco, non si rassegna di fronte a una risposta del genere, questa avrebbe dovuto prendere e andarsene via, no? Non si rassegna. Però non diventa arrogante, lo chiama Signore, e poi, ecco, il modo di rispondere dimostra in questa donna la sua competenza nell'uso delle parole e soprattutto nel controbattere, in una specie di discorso, di dibattito, l'altro che sembra più forte di te, ma che tu non sei di meno. Anzi, ti dimostri più capace di controbattere questa persona. Quindi gli studiosi parlano della formazione retorica, c'erano i retori nella cultura greca, no? Sapevano come controbattere nei dibattiti, no? Negli simposium filosofici, no? Quindi questa donna dimostra avere un uso del linguaggio e una formazione veramente finissima, tanto che adesso mette in guardia Gesù con la sua risposta. Prende sul serio le parole di Gesù, benissimo, il pane prima si devono saziare i figli, benissimo. Accetta che ci siano gruppi di persone diverse, quelli che appartengono all'etnia, figli, e quelli che sono come i pagani, questi cagnolini. Ma la donna, nonostante questo modo di ragionare, che appunto Marco ci fa comprendere attraverso l'ironia di Gesù, la donna cambia il modo di intendere questo rapporto. Gesù, usando, ripeto, il linguaggio, la mentalità del tempo, parlava di un prima e di un dopo, quindi che è un po' il nostro modo di ragionare, prima noi e poi se c'è tempo, se c'è spazio, saranno gli altri. La donna che certo non mette in questione questa diversità di gruppi, ci sono i figli, ci sono i cagnolini, ma la donna cambia il modo di intendere la distanza, non è più una distanza temporale, prima e dopo, che sappiamo che il dopo poi alla fine non arriva mai, ma lei parla di una distanza spaziale, dal punto di vista dello spazio. Lui dice, sopra il tavolo c'è il pane e sotto il tavolo ci sono le briciole. Quindi, secondo la donna, non c'è bisogno di attendere un secondo tempo. Cioè, prima si saziano i privilegiati e poi i più disgraziati, fuori dalla porta, aspettino che li chiamino. No, contemporaneamente possiamo essere tutti presenti. Bene, manteniamo le distanze, va bene, i figli sulla tavola, ma i cagnolini sotto mangiano le briciole. Quindi questa visione della donna è fortissima, perché molto abilmente lei non dice del pane, perché il pane era, per gli ebrei era la legge, Gesù sta parlando della sua parola, con una cosa che appartiene al popolo di Israele. Lei, da donna anche, parla della tavola. Vedete che cambiamento finissimo, perché se il pane è soltanto dei figli, noi non c'entriamo niente. Ma se noi parliamo della tavola dove viene messo il pane, allora anche noi possiamo avere qualche cosa da ricevere. Quindi ha cambiato le parole per far capire a Gesù dove arriva il suo discorso. Quindi, secondo lei, anche quelli che appartengono a una classe inferiore, che sono oppressi, che sono devastati da questo spirito immondo, anche loro possono e devono avere diritto alla vita e si possono anche nutrire, perché il pane è uno solo, ma anche la tavola è una sola. Non ci sono due tavole. Per cui anche quelli che per la loro condizione stanno di sotto, però siccome la tavola è abbondante, le briciole servono anche per saziare quelli che stanno sotto contemporaneamente. Quindi la donna vuole così far vedere a Gesù che lei è arrivata oltre il parlare, certamente Gesù sta giocando anche lui con le parole, e lei non dice che i figli si saziano sulla tavola, come ha detto Gesù, ma lei dice i ragazzini. A noi queste sfumature, purtroppo, quando leggiamo in italiano il testo, noi perdiamo delle pennellate fondamentali, perché Gesù ha parlato di figli, technon, lei dice paidion, che significa, mentre il technon è il figlio della etnica, etnico viene da techno, appartiene a un gruppo che ha un'identità ben precisa, paidion è il ragazzino in generale, un ragazzo da 7 a 14 anni, che può essere anche un servo, un garzone, uno schiavetto anche. Quindi la donna dice che sulla tavola, certo, tutti possono mangiare questo pane. E anche quello che viene in più, quello che sovrasta la tavola, va ad alimentare, a nutrire questi cagnolini. E allora il problema si risolve con questa visione nuova, dice Marco, di cambiare l'aspetto temporale con l'aspetto spaziale. In questa casa c'è posto per tutti. Vedete, Marco sta parlando di una casa. Dove ha incontrato la donna Gesù? Non l'ha incontrato nel palazzo del procuratore? O nel santuario? No, nell'ambito domestico. Allora, ecco, in questa casa c'è posto per tutti. Se vogliamo ancora mantenere differenze, va bene, manteniamo, però il pane è abbondante. Questa immagine bella della donna che parla del pane, ma presentando la cosa più importante, che è la tavola, dove il pane si mette per mangiare, no? Vedete, c'era una bella riflessione anche di Giovanni Vannucci, parlando dell'Eucarestia, perché abbiamo anche delle incidenze molto forti questo discorso del pane sulla tavola, no? Ancora oggi quelli che si ostinano a negare la comunione ai divorziati, no? Giovanni Vannucci diceva, quando la Vergara, quando la donna di casa fa il pane, no? E quando il pane viene messo sulla tavola, chi comanda su quella tavola? Non la Vergara, ma il pane, che viene dato a tutti quelli che stanno in quella tavola. Nessuno direbbe, no, tu non mangiare di questo pane. Dal momento che siamo qui, tutti ne abbiamo diritto a cibarci di questo. Quindi, sulla tavola, a comandare, non è la persona che decide chi mangia e chi non mangia, ma a comandare il nutrimento che dice, io sono pane messo su questa tavola perché tutti si nutrano. Questo comanda sulla tavola il pane, non la persona che decide chi lo deve mangiare o non lo deve mangiare. Allora, per questa donna, tutti possono avere, appunto vedete la retorica, capacità retore di questa donna, avere questa possibilità di nutrirsi. Parla di cagnolini, non è che gli ebrei non li vedevano come neanche, ma nel mondo pagano ricco potevano essere già anche questi mascotte, questi cagnolini, quindi una donna anche che sa di avere i cagnolini in casa, sa cosa significa curarsi, prendersi cura di questi animaletti. Ma Marco, vedete, con due pennellate ci sta facendo capire qualcosa che è altamente attuale. Noi ragioniamo sempre, ed è il problema anche a quel tempo, ma anche a noi oggi è così, noi ragioniamo con la logica della sottrazione, che va a che fare con il prima e il dopo. Per cui la società divisa in classi, cosa dice? Per avere io, devo togliere a te. Io non posso avere le cose che desidero se prima non spoglio te di quelle cose che ti spettano. Questa è la mentalità disumana. Sottrarre, per dire qui non c'è per tutti, se io mi devo nutrire tu devi subire la fame. La donna con questa visione spaziale presenta quella che è la novità di Gesù, che abbiamo già visto nell'episodio della condivisione dei pani e dei pesci. Non la sottrazione, ma la moltiplicazione, usiamo i numeri, o la condivisione, che è la stessa cosa. Quindi la donna sta dicendo, quando il pane si mette sulla tavola, c'è per tutti. C'è per tutti. E questa è la buona notizia di Gesù. E questo è quello che sta cercando di far capire ai suoi discepoli. Che loro ancora si rifiutano di accogliere questo insegnamento, perché significa rinunciare ai privilegi, ai diritti del popolo eletto. Infatti la prossima volta Alberto spiegherà il sordomuto sono, già anticipiamo un po' il problema, di questi che non vogliono sentire di queste cose. Ma una donna pagana è arrivata subito a quello che Gesù sta già proclamando, no? Che bisogna rompere con questa logica della sottrazione e aprirsi a quella della condivisione, perché del bene c'è per tutti c'è del bene. Basta che impariamo che la tavola è una sola. E se noi abbiamo questa consapevolezza, allora tutti si possono cibare. E come Gesù dirà più avanti, ma certamente nessuno è cagnolino. Tutti abbiamo il diritto di essere ben seduti a questa tavola. Ed è per questo che l'ultimo gesto che Gesù farà con il pane, lo farà nell'ultima cena. Lì dimostrerà Gesù che questa tavola è aperta a tutti, perché lui fa sedere anche il traditore, perché lui si mette a mangiare con persone che erano ottuse, persone che anche un po' in certo modo rifiutavano quello che lui diceva, però li fa sedere con lui. Quindi la tavola è una sola, il pane è garantito, tutti si possono nutrire. Quindi questo che la donna ha capito, anche se la situazione così si vuole mantenere, chi sta sopra, chi, ma non importa, Gesù direbbe bene. Ecco la risposta di Gesù, e gli le disse, per questa parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Quindi la donna cosa ha fatto di importante? Che per un momento lei si è messa dalla parte dei cagnolini. Lei ha abbandonato la sua condizione di donna che appartiene al ceto dominante e ha capito che anche i cagnolini hanno diritto a vivere degnamente. Allora dal momento che la donna ha fatto questo ragionamento, grazie alla provocazione che Gesù gli ha lanciato, come mai tu vieni a chiedere a me qualcosa che nella tua cultura sarebbe sconveniente chiedere? Ma se tu ragioni sul mio modo anche di parlare, ecco che tu arrivi a questa constatazione. Quindi anche gli ultimi hanno diritto a vivere bene, non da cagnolini, ma da persone degne. E vedete, Gesù la congeda, non accenna alla sua fede, non ha fatto niente Gesù per la figlia, non l'ha incontrata neanche, quindi vedete in fondo il problema, più che la figlia, era la madre, ma una donna che ha avuto una capacità molto forte di aprirsi e di confrontarsi appunto con la parola di Gesù. E questa parola, Marco la lascia un po' così in sospeso, per questa parola va, ma la parola di chi? La parola di Gesù o la parola della donna? Ed è importante come Marco sta dicendo in che modo anche le nostre parole nutrono. Quindi il pane, certo che è importante il pane materiale, però a volte quello che ci serve per crescere è la parola dell'altro. Per questo è importante la tavola, perché quando noi ci sediamo a tavola, ripeto, non ci nutriamo soltanto del pane materiale, ma ci nutriamo della parola dell'altro. Come stai oggi? Come sta successo? Ma sapessi? E nel parlare, perché il momento è abbastanza vicino per parlare insieme a tavola, noi capiamo la situazione dell'altro e noi ci medesimiamo con la situazione, e noi sappiamo in che modo, mentre si mangia, che è una cosa anche molto, come possiamo dire, pudica, perché per esempio da noi in Spagna non si mangia, ecco, abbiamo un po' questi tabù, tu puoi invitare a prendere l'aperitivo a tante persone, ma a casa tua tu porti una persona a tavola e da quel momento sarà parte della tua famiglia. Perché il mangiare insieme è una cosa anche molto intima, nel quale tu vedi i gesti dell'altro, le cose che si dicono, anche le storie che vengono fuori, no? Quindi la tavola non è una cosa così scontata, ma è una cosa anche molto importante. Ecco, ci nutriamo delle parole dell'altro a tavola. Quindi per questa tua parola, per questa parola, e la parola di entrambi, il dialogo che si è, la donna ha saputo trarre un significato della parola di Gesù, ma che le ha aiutato ovviamente a gestire la sua situazione. Quindi Marco sottolinea questo dialogo avvenuto tra un giudeo e una pagana, e la comunicazione è riuscita pienamente. Vedete, dove nessuno mai avrebbe dato nessuna garanzia. Figuriamoci, uno che appartiene al popolo eletto, con una pagana, per di più donna. Perché Marco è terribile su questo. Se voi tornate al capitolo 7, quando si parla di questa commissione d'inchiesta che viene da Gerusalemme per contestare Gesù, anche lì si parlano. Perché i tuoi discepoli non rispettano la sacrosanta tradizione? Vedete, quando la parola è usata per dominare, quando la parola viene lanciata per colpire l'altro, ecco, è una parola che provoca il conflitto, provoca la distanza. Impossibile comunicare. Sicuramente Gesù, dichiarando puri tutti gli alimenti, non è che ha risolto il problema a questi scribi. Sono andati via più infuriati dicendo bisogna eliminare questo elemento. Quindi vedete come anche le parole si usano in questo senso proprio per colpire. Quindi una situazione che potrebbe essere abbastanza scontata, arrivano gli scribi, farisei, caro Gesù parliamo sul problema. No. La parola serve per distanziarsi. In questo caso in cui si tratta di una donna pagana, la donna che non aveva nessuna credibilità, la sua parola nessuno la prendeva sul serio, la parola di questa donna ha avuto degli effetti efficaci, salutari. Perché? Perché la figlia è stata liberata finalmente da quel demonio. Va, per questa parola, il demonio è uscito da tua figlia. Quindi Marco E vedete come con il pane mette insieme la parola, perché in questa maniera noi dobbiamo crescere insieme. Gesù non soltanto ha dato da mangiare, ma ha dato il suo insegnamento. Non basta soltanto garantire il nutrimento materiale, ma bisogna che le nostre parole siano in quella sintonia di ciò che nutre, che fa star bene all'altro. E bisogna che attraverso questo pane che nutre e questa parola che rischiara, tutto quello che sono situazioni di ingiustizia, di conflitto a livello sociale, si possano anche risolvere. Tornata a casa sua, trovò la ragazzina coricata sul letto e il demonio ne era già uscito. Vedete, Gesù era entrato in una casa d'incognito, adesso anche questa donna torna nella sua casa. Marco comincia a darci delle indicazioni molto importanti per capire come si deve considerare la società del regno, questo regno che lui annuncia, il regno di Dio, il regno dei cieli. L'elemento che distingue la società del regno è un elemento comune a tutti, familiare a tutti, che è l'elemento casa. Quindi è questo, forse mi sa Alberto che non scriva molto bene, vedete, non il palazzo, non il santuario, ma la casa, l'ambito domestico. Quindi il regno si costruisce attraverso un ambiente che permette l'incontro, permette il contatto, permette il sedersi a tavola insieme. Quindi Gesù, quando ha mandato, ha congedato questa donna, gli fa capire il valore di una società che si deve costruire su questo aspetto di comunione, come quello che si vive in una casa. Non una gerarchia, non una piramide, che crea il conflitto e che priva a quelli che stanno sotto della loro dignità. Quindi l'ostacolo che impediva la convivenza pacifica, il demonio che torturava, insomma, che devastava la figlia, è stato in parte superato. Ecco, però, ecco, Gesù ha detto, Marco dice che trovò la ragazzina, non si dice una cagnolina, cioè proprio una donna che ancora deve crescere, non si tratta più di cagnolini che ricevono le briciole, ma una buona notizia, un pane che nutre per davvero tutti, indipendentemente dalla loro condizione. Marco dice che la ragazza è coricata sul letto, interessante anche questo aspetto, perché non basta soltanto che uno venga liberato da una forza che ti devasta, bisogna poi aiutarlo a riprendere le forze, quella forza vitale, perché la persona diventi pienamente autonoma, la persona sappia poi confrontarsi con l'altro in una maniera del tutto pacifica, cioè che anche gli oppressi possano crescere in questo aspetto dell'umano. Gli oppressi non è che per il fatto che sono oppressi sono tutti buona gente, certo bisogna togliere l'oppressione, però anche loro poi devono imparare l'umanità nel saper trattare con rispetto, con dignità l'altro. E Gesù, avendo dato questo congedo, il demonio ha lasciato la figlia, fa capire come quello che nella casa permette appunto questi rapporti che liberano da ogni forma di alienazione, da ogni forma di dominio, quello che nella casa è fondamentale è il pane. Quindi il pane quando si mette sulla tavola è per tutti in questa casa, non siamo in un palazzo, non siamo in un centro commerciale, ma siamo in una casa. E l'altro aspetto fondamentale è la parola. Va per questa parola la tua figlia, no? È stata liberata. Quindi questi sono i tre aspetti che caratterizzano il regno. Una realtà umana che si identifica con la casa, la comunità. Un pane che è distribuito a tutti, nessuno è privato da questo pane. Questo sostentamento, è una parola, in questo che è la buona notizia del Vangelo, che ci libera da tutto quello che ci può alienare, da tutto quello che impide questo rapporto veramente umano tra di noi. Quindi la casa, il pane, la parola. E questo Marco lo sta portando avanti fin dal capitolo 2, ecco, lo vedremo alla fine, quando analizzeremo l'episodio della cena, questa casa dove Gesù prepara la cena, questo pane che è lui e questa parola che affida i suoi discepoli, fate sempre questo in memoria di me, fatelo voi come se l'avesse fatto anch'io insieme a voi. La donna appunto torna nella sua casa, Marco ci fa capire allora gli effetti liberanti della parola, una parola che invita alla condivisione, all'uguaglianza, una parola che permette l'incontro, come è successo tra questa donna e Gesù, un incontro e un dialogo che è efficace e salutare, e un Gesù che ormai ha perso già tutta la sua reputazione, perché il discorso di abbattere i tabù di tipo religioso o sessuale già sono stati visti con il lebbroso che l'ha toccato, con l'emorroisa che l'ha toccata. Ecco, Gesù manifesta questa visione nuova di una società all'insegna dell'umano e, ecco, Marco ci regala, in questi sei versetti che abbiamo appena spiegato, ci regala un ritratto vero del regno, grazie al dialogo di una pagana con Gesù, la casa, il pane e la parola. Grazie del vostro ascolto, lasciamo allora 10 minuti per le domande, se ci sono. Amaro? Ecco. Amaro, c'è Tina.
Brevemente, Tina da Pescara, un qualche ragguaglio sul fatto della tavola e l'espressione la parola Signore, perché mi pare che riconfermi ancora questo concetto gerarchico, cioè il fatto di lei di chiamarlo Signore, e non maestro, non so in quale altro modo. E poi la tavola, anche se parla di pane, però conserva sempre questa distinzione spaziale del sopra e del sotto. E poi, altra domanda rapida, per ciò che riguarda la questione dei posseduti, siccome si sente ancora tanto parlare di questa questione degli esorcisti, intanto c'è anche la psicanalisi che ci dice, ci dà le sue risposte.
Persone che hanno bisogno di cura.
Ecco, volevo
psichiatrica.
Sapere un po' come allora, si può interpretare questa
avete
cosa.
Avete sentito bene la domanda, penso che si sia sentita anche attraverso la diretta. Salutiamo gli amici che sono collegati anche dalla Spagna. Ecco, sul discorso, e con noi purtroppo questa storia della possessione, si è creata una grande confusione perché non si conosceva il linguaggio dei Vangeli e perché in un tempo in cui non si era in grado di saper distinguere le patologie, ovviamente quando una persona dava i numeri, questa persona è posseduta, no. Quindi era così. Oggi noi sappiamo dare i nomi a queste patologie, si parla di schizofrenia, di bipolarismo, o di altre forme di paranoie o di alienazione, purtroppo succedono queste cose. Ecco, qui senza arrivare al caso clinico, noi sappiamo che una persona può essere molto educata, nel senso molto così, ma la domenica va allo stadio, può sbregare tutto quello che trova davanti, perché la squadra del cuore ha perso, no? Io mi ricordo una volta, ma era da poco, ero in Italia, ero a Padova, ero andato a fare, a un certo punto sento altri parlanti, per favore tutti sotto i binari perché sta per passare un treno di tifosi che andano sotto, e tutti di corsa, come se stesse per bombardare la stazione, perché questi tifosi dai finestre lanciavano bottiglie e tutto quello passando perché non si fermava. Io sono rimasto meravigliato da questo, no? Questi che vanno alla partita, sono persone pericolosissime, tanto è che tutti come nel rifugio antiaereo, quando è passato il treno, però tutti sotto il passaggio perché potevamo essere feriti. Ecco, e sono persone che dopo il giorno dopo sono andati a lavorare, magari a fare il loro cose, no? Quindi c'è una forma di alienazione che ti porta alla violenza. Questo è lo spirito immondo. Tutto quello che ti può devastare come persona, nel senso che ti priva della tua libertà, che ti rende una persona incapace di dialogare, incapace del confronto, e che poi ti porta anche ad azioni violente, questo sarebbe il demonio, ecco, questo senza entrare nelle situazioni patologiche, ovviamente. Ecco, non sapendo questo tipo di scrittura, non conoscendo questa visione, poi si è interpretato tutto con l'oscurantismo, con questa storia del diavolo, che mai si dice che nessuna persona sia posseduta dal diavolo, mai ci avete questa espressione nei Vangeli. Sempre posseduti da spiriti immondi o da un demonio, indemoniati. Mai si dice che uno sia posseduto dal diavolo. Quindi anche c'è una mancanza anche di correttezza nel dire le cose. Per cui purtroppo questa storia ancora, anche se è stata molto, molto poi sgonfiata, però ecco, quando una persona, si affida a un psichiatra, a una cura psichica, perché sicuramente sono persone che hanno problemi gravi dal punto di vista dell'equilibrio psichico. Che poi ci siano persone possedute, da tutti i giorni li vediamo, basta che tu, uno ti passa con la macchina, e comincia a urlare. Io a Roma ormai ho imparato, quando vado nell'auto non intervengo perché ti puoi prendere anche il pugno in faccia, capito? Ormai la tensione talmente si tocca con le mani, la gente è così esasperata che basta un niente, ma io ho visto anche in treno a volte le cagnare, ma le cose, basta un niente, si mandano al controllore, ma questi sono, ecco, gli spiriti immondi con i demoni. Sì, questo è, cioè, è tutto quello che a me non permette di dire, guardi, mi dispiace, ma questo, cioè, io posso manifestare il mio dissenso e il mio disagio in maniera corretta, senza insultare, senza aggredire, senza offendere. Ecco, di questo ci libera la parola di Gesù, perché questo poi va a portare tanti altri tipi di pregiudizi, no? Così no. Quindi questo problema penso che piano piano cadrà da solo, ancora oggi. Alcune persone sono questi gruppi sono fissati con il diavolo, con le cose, vabbè, lasciamo perdere perché, vabbè, pazienza. Ecco, sul discorso della tavola, è che la tavola forse non era così come quella che sto io, ma in tavole più basse anche, non è che c'era proprio questa distanza per i cagnolini. Era una questione anche di considerare categorie diverse nella casa, no? Quindi che c'erano i figli e poi c'erano anche quelli, o ragazzini, c'erano quelli di minor importanza, però... Ovviamente quando si metteva il pane sulla tavola, non è che uno le gettava ai e che cadeva, no? Noi abbiamo qualche esperienza con la nostra Sissi, dicono che cadono, Alberto dice che cadono volontariamente, perché lei che è ghiotta mangi, ma spesso senza accorgerti, tu stai mangiando, ti cade un pezzettino, Alberto dice no. Comunque. Ecco, e sul discorso del Signore... Ecco, noi perché intendiamo sempre come un titolo, però Signore è il Kyrios, Signore è Dio, è il titolo, anche, è per parlare anche che in questo uomo Gesù noi sentiamo la presenza del Dio con noi, in questo senso. C'è qualche domanda, ma voi... però dovresti dirlo col microfono, se no non ti sentono. Vabbè, facciamo dire allora a lui la domanda, poi passi il microfono. Sai.
La domanda è molto attuale. E mi ricollego a quello che hai detto tu alla condivisione del pane, cioè l'aiuto del debole, l'aiuto per i più deboli. Ma quando questo aiuto, cioè questo amore di Dio, di Gesù per i più deboli, per gli ultimi, diventa un diritto, una pretesa, e ce ne stanno tanti i casi attuali, per cui addirittura si arriva allo sbestemmiamento di questo nostro atteggiamento. Tu hai parlato di una parola, in questo caso ci troviamo di fronte agli stranieri che non ascoltano la parola. Quale risposta dà Gesù? Io me lo sono spesso chiesto.
Ma vedi, il problema è che non funziona soltanto con gli stranieri, questo discorso di chi approfitta, chi sfrutta, questo lo facciamo noi italiani tranquillamente, quindi non è che noi solamente che dal diverso mettiamo più in accentuazione questa cosa qui. Certo, noi pensiamo che la dignità deve essere garantita, che il bene vada fatto, ma sempre con intelligenza. Quindi non è una beneficenza così in maniera spicciola, ma è pensare a una società che deve essere veramente solidale. E ovviamente non basta soltanto... Senta il microfono, te che dà fastidio. Vede, non basta soltanto il pane, ci vuole anche la parola. E la parola significa che noi dobbiamo, ecco, stabilire queste vie di comunicazione, di anche, come possiamo dire, di permettere anche la possibilità anche di esprimersi, perché tante volte quando tu hai a che fare con la povertà di una persona, non è tanto la povertà materiale, che non c'ha da mangiare, è che la povertà è qui nella mente, incapace di gestire, o incapace anche di saper vedere oltre quel piccolo mondo nel quale lui è cresciuto. Allora ecco, lì c'è una questione anche di capacità di organizzare, capacità anche di intervenire, saper anche come fomentare quello che è inutile che noi parliamo, tipo non so, il mondo occidentale che è andato in questi paesi dove adesso loro vengono a chiedere l'accoglienza o meno, quando per secoli noi abbiamo andato in questi paesi soltanto a spogliarli, non mai ci hanno pensato andiamo a fare anche qualcosa che serva per la promozione in questi paesi, no? Che serva anche per creare rapporti in cui le persone sappiano anche gestire bene le cose. Cioè, c'è un vuoto che deve essere, comunque deve essere superato, no? E non si supera soltanto con una, cioè si supera anche con una visione di tutti noi, prima di tutto liberi da pregiudizi, liberi di considerare l'altro comunque inferiore, ma questo non c'è bisogno di andare a pensare a quello che viene dalla Nigeria, ma anche basta che tu prendi un siciliano, cioè vuol dire, noi questi pregiudizi li nutriamo comunque anche nei nostri piccoli spazi, quindi l'importante è che uno si libera dal pregiudizio e questo ti aiuta la parola. Il pane ti nutre perché tu sia sempre una persona generosa, ma con le due realtà, l'insegnamento e la condivisione, si può costruire questa società. Certo, non è qualcosa di scontato, di facile, di gratuito, è qualcosa che deve contare con lo sforzo, e inutile che il governo ci pensi. Ma tutti dobbiamo contribuire già con la mentalità diversa, no? Su come vediamo queste persone. È ovvio che dopo bisogna anche aiutare a ragionare su quello che significa la convivenza e quello che significa anche il rispetto di quelle che sono le norme. Io penso che questo sia un problema che non si pone se non viene molto gonfiato da chi non vuole queste persone in mezzo a noi.
Allora salutiamo gli amici che sono collegati in diretta, specialmente quelli dalla Spagna, sono tanti, e fanno tanti complimenti a Riccardo. Io credo che oggi ci si sia resi conto che una spiegazione così di un brano difficile, complicato, è difficile da trovarla, quindi bravo Riccardo.
Grazie,
complimenti,
grazie.
Complimenti veramente.
Sì, grazie a voi, grazie.
Lo ascoltavo con sorpresa crescente. Allora c'è Giuseppe da Portici, ti chiede la frase per questa tua parola va.
No, non tua non c'è, per questa parola.
Per questa parola va. Può essere assimilata all'altra di Gesù, la tua fede ti ha salvato?
Sì, certo. No, certo. Ah sì, salutiamo gli amici della Campania, Giuseppe e gli amici della
Spagna. E c'è il gruppo della Pasquella già pronto.
Il gruppo, sì. Cioè, certo, qui ovviamente Gesù non ha parlato, non è saltato la fede di questa pagana, ma è ovvio che la fede è più che scontata, no? Quindi... E la fede è nel credere in questo incontro con Gesù e nel farsi illuminare dalla parola dell'altro, anche se una parola carica di ironia che vuole provocarti, ma che tu la prendi sul serio, questo ti permette anche di capire qual è la causa del problema e di poter poi intervenire di conseguenza. Quindi, caro Giuseppe, la tua fede ti ha salvato. Certo, qui era il problema era della figlia, che c'era da salvare, ma è la madre, questa donna, che riconoscendo la dignità della figlia ha dato la possibilità di liberarla da questo demonio. Comunque vedete, il discorso del Vangelo, per quello facciamo anche questi incontri, non è qualcosa di che io ho colto e già per me tutto chiaro, ma Marco, e stiamo analizzando il primo Vangelo, ci tiene a presentare sempre il discepolato, noi siamo discepoli, come un cammino. È un cammino a volte faticoso, perché ha a che fare con tutte le nostre strutture, con tutte... Ecco, allora Marco non si illude dicendo, ecco, siamo tutti discepoli, che bello, adesso qui ci sarà il regno, no. È una realtà che comporta un impegno e una fatica da considerare. Però è l'unica realtà che ci permette di crescere in questa nostra umanità. Per cui è ovvio che il problema non si può ignorare, è inutile dire il problema non ci riguarda come... Ecco, non si può illudere dicendo il problema si risolve così, emanando un editto, ma si risolve perché noi abbiamo un cammino da fare nel quale ci confrontiamo continuamente con questa parola. E siccome al confronto con questa parola vediamo, ecco, le nostre anche incapacità, come ti ho detto molto bene, ecco allora il pane. Ecco il pane che ci deve sempre nutrire per darci questa forza di andare sempre avanti, sapendo che le cose non nascono da sole, non cascano dal cielo, ma saranno frutto dello sforzo, del lavoro di tutti. Gesù parla di una casa dove tutti sono accolti. L'importante è questo, dove si superano i pregiudizi e dove si fa vedere come tante volte gli schemi, le convenzioni, non c'hanno niente, sono proprio l'opposto di quello che uno, dietro l'apparenza, riesce anche a individuare. Quindi anche questa visione del diverso, noi dobbiamo superarla, l'abbiamo visto anche l'altra volta con sempre la questione dei pani, ma noi dobbiamo smetterla di pensare che siamo appunto i primi, cioè siamo persone che hanno avuto sicuramente delle possibilità, delle condizioni più vantaggiose, sicuramente anche grazie allo sforzo, al frutto, però... che questo non ci deve assolutamente collocare in una situazione di superiorità nei confronti dell'altro, perché l'altro anche nella sua indigenza, nella sua miseria, può avere cose buone da darti. Ecco, aiutiamo l'altro a tirare fuori queste cose buone. Aiutiamoli a creare questa parola che significa comunione e non divisione e non abuso. E soprattutto rompiamo questa specie di visione falsa, i cattivi da una parte, i buoni dall'altra. Cioè dire che i reati li commettono anche persone così notabilissime, che stanno sempre sulla prima pagina, inutile andare a prendersela con un africano che ha rubato, con questa capalpeggiata. Cioè, il problema purtroppo esiste anche tra di noi, è lì che bisogna sentire un po' in che modo noi dobbiamo essere persone capaci di stabilire rapporti di rispetto vero, di serietà. Cioè, inutile stare a prendersela con gli stranieri quando tra di noi non siamo proprio tutti stinchi di santo, no? Cioè, questa visione assurda, falsa, ipocrita, i cattivi sono gli stranieri, non siamo tutti, ma non è vero questo. Cioè, le violenze fisiche succedono nelle case degli italiani, gli abusi sui bambini, cioè vuol dire, tutte queste cose li teniamo tra di noi, bisogna risolverle queste cose qua. È inutile dire che la colpa viene da loro, o il problema è in loro. Cioè, il problema sicuramente si complica, però, ecco allora questi tre aspetti che noi dobbiamo sempre ricordare per capire, e la Pasquella ci attende, la visione del regno, la cassa, il pane e la parola. Grazie.